Oggi parliamo dei titoli dati a quest'uomo. La comunità cristiana usò più di 50 nomi, titoli o qualificazioni per definire chi era Gesù. Il titolo più usato è Cristo, 500 volte. Il Signore ricorre 350 volte, figlio dell'uomo 80 volte, figlio di Dio 75, figlio di Davide 20 volte e così via. Gesù è chiamato con nomi che vanno dai più umani, come maestro, profeta, il giusto, il santo, ai più sublimi, come figlio di Dio, salvatore, e infine è qualificato come Dio stesso. In un periodo di tempo di 30 anni dopo la sua morte, egli attirò su di sé tutti i titoli di onore e di gloria umani e divini che esistevano e che si potevano immaginare entro l'impero romano. Questo processo di decifrazione del significato e della realtà di Gesù, il Nazareno, si chiama Cristologia. Cristologia, ieri e oggi, è il tentativo ininterrotto di definire chi è Gesù e che cosa egli significa per l'esistenza umana. Ed è soprattutto la risurrezione che ha sollevato l'interrogativo fondamentale nella sua radicalità. Tutto il Nuovo Testamento costituisce in gran parte un tentativo di rispondere a questa domanda. Chi è quest'uomo? Ma la domanda è stata posta ancora prima della sua morte. Chi è quest'uomo? Oggi partiamo dalla sua umanità e concretezza storica. Quello che sorprende nella lettura dei Vangeli canonici è la quasi totale assenza di ogni preoccupazione biografica. Troviamo in diversi testi giudei e anche romani accenni a quest'uomo chiamato Gesù, quello di Nazareth, ma nessuno parla della sua vita prima dei 30 anni, neanche i Vangeli. Anche nei due Vangeli di Matteo e Luca, che premettono all'attività pubblica di Gesù, i Vangeli dell'infanzia, rimane uno scollamento tra la vita nascosta e i cosiddetti anni oscuri di Gesù e l'inizio della sua missione. Luca ha cercato di colmare questo vuoto riportando un episodio della giovinezza di Gesù, che fa da transizione fra l'infanzia e l'inizio della vita pubblica, quando parla di Gesù tra i maestri della legge. Questo racconto è modellato su racconti analoghi della letteratura giudaica in cui i personaggi famosi, come Samuele, Mosè, eccetera, fin dalla loro infanzia o giovinezza, rivelano le qualità tipiche della loro missione da adulti. I Vangeli apocrifi dell'infanzia, cioè i Vangeli non canonici, su Gesù, hanno tentato di riempire questo vuoto, ricorrendo alla fantasia, retroproiettando l'immagine del Gesù adulto, maestro eccezionale e operatore di miracoli, sul bambino e giovane che viveva a Nazareth. Troviamo queste cose soprattutto nei Vangeli apocrifi, Vangelo dell'infanzia di Tommaso e il Vangelo arabo dell'infanzia. Gesù inizia la sua attività pubblica in età adulta, nel suo paese di Nazareth, o altrove nessuno si era accorto della sua eccezionale personalità. Quello che sappiamo, ed è assodato storicamente, è che verso l'anno 28 Gesù, il Nazareno, conosciuto come figlio di Maria e di Giuseppe, il carpentiere, di punto in bianco lascia questo lavoro e il suo ruolo di figlio adulto e si dedica a un'attività più o meno itinerante di maestro guaritore. Esistono altri precedenti dei profeti biblici, come Amos, Isaia e Geremia, che a un certo punto abbandonano la sfera della vita privata per dedicarsi alla nuova missione, ma questi si appellano a un'esperienza religiosa singolare. Loro parlavano di una vocazione, di una investitura profetica. Di Gesù sappiamo solo che inizia la sua attività pubblica in connessione e con quella di un altro personaggio noto che è chiamato Giovanni il Battista. E da lui si è fatto battezzare. E questo è un dato storico solido e attestato dalla tradizione evangelica che difficilmente può essere inventato per motivi apologetici o altro. Infatti, questo essersi fatto battezzare ha creato non pochi imbarazzi alla prima comunità cristiana, che si era chiesta perché avesse accettato il battesimo. Era peccatore? Giovanni era più grande di lui? Quello che i Vangeli dicono del battesimo è già una lettura post-pasquale. Infatti al battesimo abbiamo sentito le parole che dicevano: vide aprirsi i cieli, lo Spirito discendere su di lui come una colomba, sentì una voce dal cielo: tu sei mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Ma sono racconti post-pasquali. Senza la testimonianza evangelica, la figura del Battista e il suo messaggio sarebbero scomparsi, come sono scomparsi i vari movimenti che popolavano l'universo religioso giudaico agli inizi dell'era cristiana. Non sappiamo quando e in quali circostanze, ma in un determinato momento, Gesù lascia il suo lavoro, abbandona la sua famiglia e si allontana da Nazareth. Non cerca un'altra occupazione, non si avvicina ad alcun maestro accreditato per studiare la Torah o per conoscere meglio le tradizioni ebraiche, non si ferma alle sponde del Mar Morto per essere ammesso nella comunità famosa di Qumran e neppure si reca a Gerusalemme per conoscere da vicino il luogo santo in cui si offrono sacrifici al Dio di Israele. Si allontana da ogni terra abitata e si addentra nel deserto. Qualcuno, pensando alla profondità e maturità del suo carattere religioso, ha pensato che abbia vissuto nel deserto un periodo di ricerca prima di incontrare il Battista, come facevano in diversi. Lo stesso Giuseppe Flavio, lo storico, parla della ricerca che egli stesso intraprese quando aveva circa 16 anni e che lo portò anche lui fino al deserto, dove per 3 anni visse con un uomo del deserto chiamato Banno. Come per tutti i giudei, il deserto evoca per Gesù il luogo in cui il popolo è nato e dove bisogna tornare in epoca di crisi per ricominciare di nuovo la storia spezzata dell'infedeltà. Secondo Isaia, è il luogo migliore per aprire la strada a Dio e lasciarlo entrare nel cuore. Il deserto è il posto in cui Dio parla al cuore. Nel deserto si erano ritirati intorno al 150 a.C. anche i monaci dissidenti di Qumran. Eppure non abbiamo dati per pensare che egli sia in cerca di un'esperienza più intensa di Dio, che colmi la sua sete interiore o gli pacifichi il cuore. Gesù non è un mistico in cerca di armonia personale. Tutto porta a pensare che egli cerchi Dio come forza di salvezza per il suo popolo. Anche lui, come il Battista, era affascinato dall'idea di creare un popolo rinnovato per cominciare di nuovo la storia. È lì nel deserto che gridava il suo messaggio il Battista. Quando Gesù incontra il Battista, non ha ancora un progetto personale. Viene immediatamente conquistato da questo profeta. Non aveva mai visto nulla di simile. Giovanni è sicuramente colui che maggiormente segnerà la vita di Gesù. Gesù non ha ammirato nessuno quanto Giovanni. Infatti, lui stesso ha detto: io vi dico, tra i nati di donna, non c'è nessuno più grande di Giovanni. E il più piccolo dal re di Dio è più grande di lui. Gesù nel deserto incontra il Battista, quest'uomo che in qualche momento rompe con il Tempio e con tutto il sistema di riti di purificazione e va nel deserto. Egli non è come tanti altri predicatori. Egli conosce e sente la crisi profonda in cui si trova il popolo. E a differenza di altri movimenti contemporanei, egli si concentra sulla radice di tutto, il peccato e la ribellione del suo popolo. Per Giovanni la situazione è talmente grave, che non serve a nulla offrire sacrifici e espiazioni, ma dice: l'ira di Dio è imminente. Secondo il Battista il male corrompe tutto. Il popolo intero è contaminato, non solo i singoli. Nessuno deve farsi illusione. L'alleanza è spezzata, annullata del peccato, questo è il tempo del giudizio. Non bastano più lavaggi di purificazione, i riti comuni a tutte le religioni, ma occorre in serio e impegno di una radicale conversione di giustizia a Dio. Giovanni pensava a due tappe ben differenti. La prima era quella della preparazione nel deserto. La seconda, protagonista, sarebbe stata una figura misteriosa che sarebbe arrivata, che lui definisce il più forte. Nella tradizione ebraica è assai consueto chiamare Dio il forte. Quindi si aspettava Dio. Al battesimo di acqua sarebbe seguito, secondo il Battista, il battesimo di fuoco, cioè il castigo. Per Gesù si tratta di un momento decisivo della sua vita. Davanti alla predicazione del Battista fa la scelta di farsi battezzare. Questa scelta lascia intravedere qualcosa della sua ricerca. Se accetta il battesimo di Giovanni, ciò significa che condivide la sua visione circa la situazione disperata di Israele. Il popolo ha bisogno di una conversione radicale per accogliere il perdono. Ma Gesù condivide anche e soprattutto la speranza del Battista ed è attratto dall'idea di preparare un popolo all'incontro nuovo con il suo Dio. Gesù si è fatto battezzare come segno e impegno di un cambiamento radicale, come esigeva il Battista. Ed è qui che è successo qualcosa di particolare e misterioso. Nel mezzo del silenzio del deserto, Gesù ascolta la voce di Dio che lo chiama a una nuova missione. Alla morte del Battista, avvenuta per mano di Erode, Gesù non abbandona la speranza che lo animava, bensì la radicalizza. La morte del Battista non sarà il fallimento del piano di Dio, secondo Gesù, ma l'inizio. Gesù non continua a battezzare come fanno gli altri discepoli del Battista. Gesù dà per scontata l'opera del Battista e comincia a vedere tutto in un nuovo orizzonte. La predicazione da questo momento non è solo divergente da quella del Battista, ma è opposta. Per Gesù è finito il tempo della preparazione del deserto, comincia l'irruzione definitiva di Dio. Bisogna collocarsi in maniera diversa. Inizia un'era nuova, giunge ormai la salvezza. La totale fiducia di Gesù nella misericordia di Dio lo portano a trasformare radicalmente quanto Giovanni Battista attendeva. Gesù comincia a vedere tutto nella prospettiva della misericordia di Dio. Gesù vede nel movimento dei peccatori che si fanno battezzare per ricevere il perdono, Gesù vede il segnale del tempo nuovo, quello in cui il regno di Dio entra nella storia come offerta gratuita di salvezza per tutti. Il popolo conoscerà l'incredibile compassione di Dio, non la sua forza distruttrice. Ma la cosa più sorprendente è che Gesù, nonostante si sia sottoposto al rito di penitenza del Battista, in vista del giudizio imminente di Dio, pone al centro del suo messaggio programmatico l'annuncio del regno che si è fatto vicino. Il regno che si è fatto vicino come possibilità di salvezza. E qui Gesù comincia a parlare un linguaggio nuovo. Sta giungendo il regno di Dio. Gesù lascia l'ambiente del deserto e frequenta le sinagoghe dei villaggi, e a Gerusalemme, l'area del Tempio, per parlare in pubblico alla gente e non si fa scrupolo di accogliere tutti, peccatori compresi, e mangiare con loro. Ora inizia il Vangelo. La prima caratteristica di Gesù è la sua umana normalità. Sembra ovvio, ma curiosamente è la cosa che trova più difficoltà ad essere accettata dai credenti. Certo, non si mette in dubbio la sua umanità, ma si è riluttante ad accettarne tutte le conseguenze. Spesso immaginiamo un Gesù, certo, uomo, però talmente divino, onnipotente, onnisciente, che in realtà ha poco in comune con noi. Gesù visto come Dio che cammina in veste d'uomo sulla terra. Ciò che appare evidente nei Vangeli è che Gesù, per quanto riguarda la conoscenza del mondo e delle cose, non aveva né potere né scienza straordinaria, ma egli era condizionato, come ogni uomo, dai fatti psicologici e storici. Gesù appartiene a questo mondo, ma si comporta in modo differente da tutti gli altri. Ragionava e si comportava da uomo nuovo, della sua attività e del suo rifiuto da parte dei giudei. Molti si meravigliano di Gesù, ma allo stesso tempo si scandalizzano di lui, come dice Matteo. Si scandalizzano proprio per la sua normalità. Si scandalizzavano perché non aveva niente di straordinario, era un falegname, figlio di Maria, fratello di Giacomo, Giuseppe. Chi era Gesù per i discepoli che lo hanno seguito durante il suo ministero pubblico prima della risurrezione? La domanda nasce dalla meraviglia del suo comportamento. È questa meraviglia che porta alla conoscenza di lui, che porta alla sua identità e non solo alla sua identificazione. Come dice il Papa, non basta andare a messa, occorre entrare nel mistero di Gesù. Ciò che testimoniano i Vangeli è la forte impressione che suscitava l'incontro con lui. La sua presenza suscitava una presa di posizione favorevole o meno, ma non lasciava mai indifferente nessuno. E per chi l'ha accolto fu un'esperienza fortissima e nuova che cambiò la loro vita. Innanzitutto Gesù appare come un rabbì, un maestro, ma era del tutto differente da quello degli altri rabbì di quel tempo. Sceglie i discepoli, non istruisce solo nelle sinagoghe, ma anche in piena campagna, per strada, e lo fa con tutti. Parla con tutti, donne comprese, ignoranti e impuri. Gesù, a differenza degli altri rabbì, non è un biblista. È uno, come dice Matteo, che insegna come uno che ha autorità e non come gli scribi. Nessun rabbino di allora avrebbe mai parlato con tanta autorità, usando espressioni perentorie come avete udito che fu detto, ma io vi dico. E con frasi del genere interpellava o radicalizzava le leggi. Radicalizzava la legge del non uccidere, dell'adulterio, del giuramento, o addirittura aboliva le prescrizioni legali. Egli e i suoi discepoli non fanno penitenza, come i seguaci del Battista. E di lui dicevano è un mangione, un beone, è un bestemmiatore, ancora è un posseduto dai demoni, è un sovversivo. Gesù da maestro trattava alla stessa maniera i discepoli e le folle. Il successo o l'insuccesso non lo fanno mai cambiare atteggiamento. Il più bel complimento glielo hanno fatto i suoi nemici, i farisei ed erodiani, quando volevano incastrarlo. Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità e non hai soggezione di nessuno, perché non guardi in faccia ad alcuno. La sua caratteristica è l'autorità con la quale parla ed agisce. Egli non pone mai barriere, nessuna barriera, nemmeno di ordine legale o culturale. Ciò che guidava quest'uomo, in ogni circostanza, era la sua stupefacente libertà. La prima volta che apparve in pubblico, nella sinagoga, la gente si stupiva e diceva «Da dove gli vengono questa sapienza, i prodigi? Non è figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? Da dove gli vengono allora tutte queste cose?» Ed era per loro motivo di scandalo. Così pure quando predicava nella sinagoga di Cfarno, Marco dice «Si stupivano della sua dottrina, insegnava a loro come uno che ha autorità e non come gli scrivi». Così pure al discorso della montagna, le folle erano piene di stupore per la sua dottrina. Gesù si presentò come uno che di fronte alle tradizioni religiose, di fronte alle situazioni vigenti, si comportava con estrema autorità. Per di più fa cose che la legge proibisce, come per esempio camminare, guarire e cogliere spighe di sabato. I miracoli provocavano nel popolo la stessa reazione. Che parola a me è questa, che comanda con autorità e potenza gli spiriti puri? E ancora, tutti colti da stupore e davano gloria a Dio, pieni di timore, dicevano, oggi abbiamo visto cose prodigiose. L'attività traumaturgica di Gesù viene interpretata nell'opinione pubblica e negli ambienti di Erode come segno che Giovanni il Battista è risuscitato. Anche i miracoli, o meglio le guarigioni, andrebbero lette con più profondità, I miracoli vengono sempre dopo una relazione, non sono mai eventi a sé. Gesù assume atteggiamenti che competono solo a Dio, come dicono i Vangeli. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: chi è quest'uomo che perdona anche i peccati? Parlava con Dio e di Dio in maniera considerata blasfema. I contemporanei dicono: perché costui parla così, bestemmia? Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? E in Giovanni ancora, proprio per questo i giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Ai discepoli, che chiama a seguirlo, fa severe prescrizioni e chiede rottura di tutti i legami. Se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, non è degno di me. In un altro passo: seguimi, Signore, concedimi prima di andare a seppellire i morti, lascia che i morti seppelliscano i loro morti, eccetera. E ancora: chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Chiede addirittura la rinuncia dei beni della terra. Com'è possibile che alla chiamata i discepoli seguissero quest'uomo immediatamente? Evidentemente qui si parla già di una fede che c'è. Sono cose raccontate poi, alla luce dell'esperienza già fatta. Gesù non si inquadra dentro categorie preesistenti, ma fu uno che suscitò enorme meraviglia perché ruppe tutti gli schemi di interpretazione già dati. La folla sembra averlo considerato come un profeta. Il profeta è un uomo carismatico, in possesso dello Spirito di Dio, che parla ed agisce in nome di Dio. Ecco, Gesù non rifiuta tale visione. Anzi, egli stesso si considera in questa linea, quando parlando di sé dice: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio. In un altro testo: è necessario che oggi, domani, il giorno seguente, io prosegua nel cammino, perché non è possibile che un profeta muoia fuori da Gerusalemme. Quindi Gesù accettava di essere un profeta, ma Gesù ha anche la coscienza di andare oltre il profeta. Infatti Matteo dirà: nel giorno del giudizio, quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione, la condanneranno, perché essi, alla predicazione di Giona, si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno che è più grande di Giona. Qui Gesù sta parlando di se stesso. Gesù accetta questa categoria di profeta, ma non sente il bisogno di legittimarla, come tutti i profeti prima di lui, che parlavano di visioni, di vocazioni, di esperienze mistiche. Chi è Gesù? In che modo Gesù considerava se stesso? Che titoli usa per sé? Non c'è dubbio che Gesù, perlomeno alla fine della sua vita, aveva precisa coscienza di essere determinante per l'irruzione del regno e di stare in un rapporto unico con Dio. Gesù ha coscienza del fatto che con lui la prossimità, cioè la vicinanza del regno di Dio, si sta realizzando. Gesù ha dimostrato di avere un rapporto singolarissimo con Dio, che chiamava Abba, e si sentiva suo figlio. Due volte l'espressione assoluta figlio è usata da Gesù stesso, nel capitolo 13 di Marco: il Signore, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli, né il cielo, né il Figlio, eccetto il Padre. E in Matteo: tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Gesù si sentiva figlio, ma non si è mai dichiarato figlio di Dio durante la sua vita. La domanda gli fu rivolta dal sommo sacerdote nel processo: sei tu il Cristo, il figlio del Dio benedetto? La risposta di Gesù è riferita diversamente dagli evangelisti. Secondo Marco, egli dice: io lo sono. Secondo Matteo e Luca, la risposta rimane evasiva: lo dici tu. E comunque, chiedere a Gesù se era figlio di Dio non era una domanda sulla sua divinità. Figlio di Dio per gli ebrei non aveva ancora il senso cristiano della seconda persona della Trinità. Per Nell'Antico Testamento, nel giudaismo, il titolo indicava una vicinanza particolare a Yahweh in vista di una funzione. Erano chiamati figli di Dio i re, Israele, cioè quelli che avevano un rapporto privilegiato con Dio. La dichiarazione della sua identità di figlio di Dio sono sempre fatte da altre persone, mai da Gesù, dai demoni, dalle voci celesti, alla trasfigurazione, al battesimo, dalla massa irridente ai piedi della croce, da Pietro, quando dice tu sei il Cristo. Pietro crede che Gesù è il Cristo, cioè il Messia, colui che colma le attese di Israele. Ed erano attese di tipo politico, nazionalistico. Gesù non ha mai usato la parola Cristo, ma il suo comportamento, in qualche suo aspetto, poteva alimentare tale speranza. Anche se Gesù rifiutava di entrare nel gioco politico, lo si capisce da una certa delusione di cui parla Giovanni quando scrive: i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: fino a quando terrà l'anno il nostro sospeso? Sei tu il Cristo, dillo a noi apertamente. E anche dalle reazioni dei discepoli di Emmaus, che non riescono a staccarsi da quelle speranze politiche messianiche, quando dicono: noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Unico titolo accettato e attribuito a se stesso da Gesù è figlio dell'uomo, figlio e figlio dell'uomo. Nel Vangelo di Luca, il figlio dell'uomo quando verrà? Troverà la fede sulla terra? E in Matteo, colui che vorrà essere il primo tra voi si farà vostro schiavo, appunto come il figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la vita in riscatto per molti. Questo è il titolo che Gesù ha usato per se stesso, eppure, cosa strana e misteriosa, è l'unico titolo che la prima comunità cristiana ha lasciato cadere nell'oblio. Sintetizzando l'opera di Gesù in Atti, Atti 10, si dice: Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Cominciarono a chiamarlo medico. Gesù è un fenomeno unico nella storia dell'umanità, che spezza e continuerà per sempre a spezzare ogni definizione o categoria nella quale l'uomo lo vorrebbe rinchiudere. Secondo la psicologia del profondo, dice Anna Wolf, una psicologa germanica, la caratteristica di Gesù è la sua unicità e inconfondibilità. Gesù ha vissuto coscientemente la sua vita, con una coscienza superiore. È vissuto coscientemente, non ingenuamente, non spinto o prestato da impulsi inconsci, non come succube di passioni incontrollate. E questo lo si nota soprattutto nel rapporto con le donne, che non affrontava minimamente con l'atteggiamento naturale di quella mentalità maschilista. Un esempio della sua maturità psichica è la scena in cui si dice che la madre e i fratelli stanno fuori. Lo mandarono a chiamare, evidentemente per scuoterlo e richiamarlo nella cerca della famiglia. E questo è considerato da tutti gli studiosi come storicamente fondato. Quindi si tratta di un vero episodio della vita di Gesù. Il testo dice: ecco tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle sono fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre. Bisogna riconoscere i propri veri parenti, non dove si sta, conta, ma dove si decide di stare. Non solo Gesù è vissuto in questa responsabile coscientità spirituale, ma ha esortato anche gli altri a vivere così. L'atteggiamento di Gesù non avvalla mai quietismi, non culla sentimentalismi e rilassanti rinunce a essere se stessi. Non avvalla infantilismi, fonti di nevrosi, che portano a lasciarsi tutelare, come in un tempo dalla madre o dal padre, e non dare in cambio niente alla vita senza assumersi responsabilità. Papa Francesco scrive: lo scandalo che costituiva Gesù È proprio nel suo essere, nell'autorità che derivava dalle sue parole, dai suoi movimenti. Autorità però che non era finalizzata alla sottomissione dell'altro, ma al servizio. È quell'uscita da sé a cui Dio ci invita fin dal primo incontro con Abramo. Un'autorità che lasciava sconcertati tanti, tanto da continuare a chiedersi chi è costui. Un'autorità che derivava dal rapporto personale innovatore rispetto al passato, che Gesù nutriva con Dio e che si riassume nell'Abba, nel Padre, nella paternità. Il rapporto intimo e personale con Dio, la consapevolezza di essere suo figlio, la coscienza che siamo tutti fratelli, questa è l'originalità della fede in Cristo. L'originalità sta proprio nel fatto che la fede ci fa partecipare in Gesù. Egli ha con Dio, che è Abba, e in quanto luce, al rapporto che egli ha con tutti gli altri uomini, compresi i nemici, nel segno dell'amore. La vera comprensione di Gesù avviene dopo la risurrezione. La risurrezione radicalizzò ancora di più la domanda e la meraviglia dei discepoli. Chi è Gesù? Come qualificare il mistero della sua persona? Come intendere la sua missione salvifica? La Chiesa primitiva trasse titoli e immagini diversi dal suo mondo in base al mondo culturale in cui viveva. La prima comunità, la comunità giudaico-cristiana palestinese, comprende Gesù risorto entro categorie escatologiche, apocalittiche. Gesù è il Cristo, il figlio dell'uomo. La risurrezione fu vista innanzitutto come elevazione, glorificazione del giusto. Negli Atti si dice: Dio lo ha innalzato con la sua destra, facendolo capo e salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati. I primi titoli al risorto sono quelli di santo, e di giusto e servo di Dio. Pietro, il discorso che fa Pietro negli Atti degli Apostoli, capitolo 3, ci dice: voi avete rinnegato il santo, il giusto, avete chiesto che vi fosse aggraziato un assassino, avete ucciso l'autore della vita. Dio lo ha risuscitato dai morti e di questo noi siamo testimoni. Con la sua risurrezione fu costituito come Messia Cristo secondo gli Atti. Infatti dice: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. E solo adesso usano questo titolo senza che venga frainteso. La comunità giudaico-cristiana della diaspora, già sotto l'influsso della cultura greca, deve cercare altri termini. Come presentare Gesù al mondo ellenistico greco senza correre il pericolo di ellenizzarlo, di fare cioè di lui un eroe divinizzato di stampo greco-romano? Il titolo, che ha avuto un'enorme attualità in questo ambiente, è stato quello di Signore. Questo titolo costituisce il nucleo centrale della fede di queste chiese. Nelle lettere romane si dice: per questo infatti Cristo è morto ed è tornato alla vita, per essere Signore dei morti e dei vivi. Signore era inizialmente, come ai giorni nostri, un titolo di gentilezza. E Gesù nei suoi Vangeli, Gesù nei Vangeli, è chiamato così dai pagani, ma anche dai giudei. Signore del mondo, Signore nel mondo greco, significava anche il re e la divinità protettrice. Gesù viene presentato come il Signore, ma non secondo il modello politico, ma il Signore del mondo. Ha il dominio su tutto il cosmo. Professare Gesù come Signore per i neobattezzati era il modo pubblico con il quale egli riconosceva la sovranità di Gesù su di sé e accettava di essere schiavo. Nel mondo ellenico, i giudei cristiani invocavano Gesù come il Signore per acclamarlo come presente e risorto, quindi il vivente nelle comunità. Nella lettera ai Corinti ci dice: i cristiani, quelli che invocavano il nome del Signore. Con la risurrezione Gesù si manifestò anche come l'uomo nuovo, il nuovo Adamo. Spesso si sente nelle lettere di Paolo che chi è di Cristo è già creatura nuova. Perciò Cristo è visto dalla comunità anche come la nuova umanità, il nuovo Adamo. Un altro titolo per Gesù in questa comunità giudaico-cristiana della diaspora è quello di sommo sacerdote, mediatore della nuova alleanza, come troviamo nella lettera agli ebrei. Infine, quando si formano le comunità greche, Il mistero di Gesù è decifrato entro categorie culturali greche. Un titolo verso il quale i greci mostravano molta sensibilità era Salvatore. Lo stesso imperatore era considerato come Salvatore. E in questo caso presentavano Gesù, quel debole, quell'uomo fatto così, come il Salvatore, in contrapposizione al Salvatore che poteva essere il re. Per le divinità greche, i titoli Messia, Cristo, Figlio dell'uomo, eccetera, non significavano quasi nulla. Cristo tende a diventare il cognome di Gesù e appare così il binomio Gesù Cristo. Al contrario, i titoli Figli di Dio e Signore hanno avuto un notevole arricchimento. Altri titoli li troviamo nelle lettere di San Paolo. Gesù viene chiamato il primogenito, generato prima di tutte le cose, l'immagine di Dio invisibile, è ancora il capo del cosmo, il Cristo cosmico. E Giovanni arriva addirittura a dirlo, facendo un balzo in avanti: Cristo è il Logos. Il Logos era Dio, e Dio si fece carne e mise la tenda tra di noi. Cosa significa credere in Gesù parola? Se la parola si è incarnata, ha trasfigurato anche tutta la realtà. Perciò Cristo può dire: io sono la luce, il pane vero, l'acqua viva, la via, la verità, la vita. Sono solo alcuni nomi dati a Gesù, ma ce ne sono tantissimi altri. Ne accenno alcuni: fondamento della casa, pietra angolare, la porta, capo di tutte le cose, principio di tutto, la luce, la via, il vero pane, il buon pastore, la vera vite, la pace, la potenza di Dio, la gloria di Dio, l'immagine visibile del Padre, la figura della sostanza del Padre, lo splendore della gloria, l'agnello immolato, la pietra dove scaturisce l'acqua, il Dio con noi, la vera manna, il nuovo tempio, eccetera, eccetera.